La cosa che salta subito agli occhi in questo paese, incontrando la società civile, è che i presidenti, anzi, le presidente, sono tutte donne, e queste associazioni, o chi ci lavora, ci crede, sono tutte donne. E questo veramente colpisce, cioè hanno dei ruoli nella società civile molto importanti, cosa che non capita ad esempio a livello invece politico, dove formalmente c'è una quota rosa anche nel Parlamento mozambicano, ma di fatto non rivestono ruoli, non ricoprono ruoli importanti. E qui riprendo anche questo discorso degli spiriti, cioè di questo rapporto tra individuo e comunità, che è molto importante anche per quanto riguarda nel momento in cui le persone migrano in Italia, in particolar modo, il rapporto che possono avere col disagio, cioè nel momento in cui vivono situazioni di disagio, come le vivono in Italia. In questo senso passo la parola a Maurizio, appunto chiedendogli di approfondire questo tipo di tematica.
Allora, innanzitutto ringrazio per la vostra attenzione e la richiesta di partecipazione. Parlerò anch'io questa sera di una donna. Ovviamente il mio intervento è un intervento di tipo clinico, quindi contiene un filo di tecnicismo che mi porterà a leggere alcuni brani e di questo vi chiedo bene. Allora, il mio intervento non è un caso che sia a metà degli interventi, perché lo è nella misura in cui il disagio mentale del migrante è successivo ad una serie di passaggi di integrazione che a tutt'oggi non si possono dire compiuti. Citando Khrushchev, diceva prima il gulash, poi l'ideologia. Allora, una società può iniziare ad interessarsi delle problematiche psicologiche di chi proviene da una cultura diversa solo dopo che ne ha definito diritti e doveri all'interno dell'apparato legislativo, cioè quando la toglie dalla dimensione di marginalità e di segregazione. In questo mi riallaccio al discorso fatto da Gabriella sulla ritenzione all'interno dei CPT. La segregazione, l'emarginazione, che sia indotta o sia ricercata, è alla base dell'impossibilità di ricreare qui, nel luogo di immigrazione, il legame sociale. E il legame sociale è il fondamento di ogni buona salute mentale. L'etnopsichiatria o l'etnopsicoanalisi sono due discipline che si occupano di trattare disturbi psicologici dei migranti, cercando di tradurre la patologia di origine in un linguaggio che sia comprensibile al sapere medico occidentale, che per molti versi è alquanto differente. Lo fa cercando di tradurre, appunto, ascoltare il disagio del migrante, andando a ricercare la matrice della sua patologia nella terra di origine. Solo in questo modo è possibile cercare di arrivare a quella che si chiama una terapia, un trattamento, un sollievo. Nel 1934 un'antropologa notò che circostanze caratteristiche che in una data cultura venivano considerate come indici negativi di anormalità, di devianza o follia, potevano assumere una valenza positiva, quando invece non diventare tratti distintivi e indici di privilegio di un'altra. Significa cioè che la normalità è qualcosa di definita culturalmente, e questo è proprio di ogni cultura. La maggior parte delle persone si adatta in maniera plastica alla forza modellatrice della propria cultura e ne obbedisce alle categorie diagnostiche. Le popolazioni africane hanno elaborato diverse modalità, diciamo così, di contenere il disagio mentale. Sono le cosiddette sindrome specie specifiche o sindromi culture bound. Che cosa sono? Sono disturbi particolari, sconosciuti dalla medicina occidentale, che si verificano solo ed esclusivamente in determinati tipi di terre. Diciamo che l'Africa è per definizione il luogo della produzione di psicopatologie diverse dalla nostra. La malattia nella cultura africana, mentale e non, è un significante, è un guscio, il cui significato deve essere individuato. Tuttavia, il significato di questo tipo di patologia si colloca quasi sempre all'interno dell'ordine simbolico, religioso e molte volte magico, animista. Ruota cioè attorno a un asse referenziale di valori che hanno il trascendente come punto di riferimento e la comunità intera come punto finale di riflesso di questo tipo di patologia. Le cause della malattia nel mondo occidentale sono sempre ritenute endogene. Io parlo della malattia mentale, ma potete estenderlo a qualunque altro tipo di malattia. Abbiamo cioè una tendenza a ricercare al di fuori, all'interno dell'organismo. Invece, in questo tipo di popolazioni, la ricerca va al di fuori. Nella fattispecie si tratta di entità spiritiche che popolano il mondo extraterreno, che è un mondo che in queste popolazioni africane interagisce quotidianamente con l'universo dei vivi e lo influenza. Proprio per questo motivo, interpretare qualsiasi fenomeno anormale come risultato dell'influenza di questo universo parallelo per queste popolazioni è normale. La malattia insorge quando il comportamento di un singolo va ad infrangere delle regole e dei codici prestabiliti, determina la trascuratezza di certi valori, l'infrazione di certi tabù, il che può scatenare la collera di queste entità spirituali, che sono le depositarie e i garanti di questi valori. La malattia, quindi, è un indicatore di un attentato all'insieme tradizionale del dovere di questa comunità, non un problema del singolo. Solo successivamente passa dalla posizione di atto del singolo a fattore sociale. In parole brevi, quando un africano si ammala, non è a rischio lui, ma è a rischio la comunità alla quale lui fa capo. Il punto fondamentale non è curare il malato africano, ma è reintegrarlo all'interno della comunità, perché solo in questo modo si fa sì che la comunità porti avanti se stessa. Questo meccanismo, che è stato rivalutato ampiamente dall'etno psichiatria, dall'etno psicanalisi, arrivando in certe zone d'Europa, come ad esempio la Francia, ad avere dei consultori dedicati alla traduzione delle patologie dei soggetti africani, ha una doppia funzione. Una è quella di mantenere salda la comunità, la seconda è quella di non escludere il malato. Vale dire, essere, cadere malati, non significa automaticamente l'esclusione dal corpo sociale. Contrariamente a quello che avviene nel nostro mondo, diciamo così, i sintomi del disturbo mentale, qui cerco di diventare più specifico, appaiono sul DSM, che è un manuale statistico dei disturbi mentali accettato a livello mondiale, come qualcosa di singolo, cioè un oggetto di studio privo di un riferimento diretto dei casi. Nella cultura africana, invece, non è possibile pensare a una malattia senza il malato che la porta sopra. Cioè, c'è un soggetto che si ammala e produce dei sintomi che non sono mai scorporati dalle singole azioni dell'individuo. Non potendo fare un'intera carrellata dei disturbi mentali, diciamo così, delle culture africane, ne cito alcuni, per poi farvi vedere l'esempio clinico di quale difficoltà può avere un africano che, migrando, ha un problema di tipo mentale e cozza contro il sistema medico occidentale. Esiste una patologia che si chiama AMOC, che è diffusissima in tutta l'Africa, che ha molto a che vedere con i nostri atti di tipo paranoico, vale a dire sono queste persone che improvvisamente cominciano a uccidere, a sterminare tutta quanta la loro famiglia. Il metodo per reintegrare queste persone è un rituale di pacificazione. Oppure ce n'è un altro che è molto, diciamo così, diffuso nella presenza maschile, che si chiama coro. Il coro è la sensazione terrificante che il genitale maschile si stia ritraendo. La sensazione è quella vera, di una sensazione di impotenza, fino a che il soggetto avverte il desiderio di morire, perché per queste culture africane l'impotenza è la fine della vita. In ultimo ci sono tutta la miriade dei culti di possessione che sono non solo africani ma sono anche asiatici, sono anche nostri, sono quelli del tarantismo del nostro meridione. Allora, tutti questi tipi di patologie vengono interpretati tout court come delirio dal, poniamo una categoria molto generica, dal cosiddetto psichiatra o medico o psicoterapeuta occidentale che non ne conosce gli strumenti. Allora, per farvi vedere come può avvenire questo tipo di fraintendimento, vi faccio questo esempio clinico che sono andato a scavare. Ovviamente i dati sono stati modificati per questioni di privacy. Niala, è il nome che ho voluto dare a questa donna, è una donna molto colta, bella e raffinata. La sua famiglia proviene dal Nord Africa e riguarda due generazioni. È una famiglia musulmana però di tipo laico. Viene in Italia con il padre e la madre, lasciando i nonni invece molto più legati all'Islam nel paese nativo. Dopo la laurea, Niala si appresta a conseguire un master e diventare assistente ad una cattedra universitaria. Questa intenzione però si scontra con un fatto inaspettato, cioè, essendo le condizioni economiche della famiglia di origine migliorate, fanno arrivare anche i nonni materni e i nonni paterni. Il loro arrivo segna un irrigidimento della struttura familiare, poiché per i nonni è incomprensibile che la loro nipote vada in giro senza il velo. Non parlo del burka, parlo del velo più leggero, quello che si mette semplicemente sul capo. Ovviamente è un velo che questa figlia non si sogna nemmeno di poter provare. Il conflitto in casa di questa famiglia assume degli effetti devastanti, perché la famiglia, pur laica, i genitori, soccombe al clima familiare e lascia ai nonni di imporre i propri dettami. Si tratta in questo caso di un'obbedienza per linea generazionale, non confessionale, vale a dire, essendo gli anziani della famiglia, era dato loro il potere di dettare legge sulla nipote indipendentemente dal credo di tipo religioso. Poi loro applicavano su questa ragazza, ormai completamente europea, la loro interpretazione della Sharia. Allora, il rifiuto di mettere il velo porta a un ostracismo della ragazza, alla quale fanno seguito pedinamenti, minacce, fino ad arrivare a telefonate all'università a scopo diffamatorio. Le telefonate avevano lo scopo di impedire di accedere in quel posto pubblico. In un estremo tentativo di rimediare quello che non era più mediabile, lei accetta, almeno in casa, di portare quel velo. Questa modalità è molto simile, per fare un paragone nostro, al modo con cui viene inseguita la protagonista del film L'amore molesto, quello di Maratone, per chi l'ha visto. Dopo che lei mette il velo, cercando di tenere la famiglia in equilibrio, su di lei avviene il peggio. Si scatenano dei disturbi di compressione sul corpo, dei profondi stati di angoscia o grosse crisi di panico. Inizia a dimagrire, le sue relazioni sociali si impoveriscono moltissimo. La ragazza ormai senza velo era una sorta di tabù. Nella loro credenza c'era veramente l'idea che questa donna andando in giro senza velo provocasse l'ira di questa divinità e avrebbe portato povertà, carestie e ogni altro tipo di terrore all'interno della famiglia. Quindi, da un certo punto di vista, loro erano nel giusto, ma lo era anche la figlia. Si tratta di due sistemi alternativi che non possono essere conciliati. Chi ha pagato il prezzo peggiore? Il prezzo peggiore l'ha pagato questa ragazza che ha fatto da ponte tra due generazioni. Significa che lei, che è arrivata qui giovanissima, ha preso i nostri usi e costumi, poi si è vista piombare questa diagnosi o questa sorta di possessione presunta dai nonni che sono venuti in Italia. Il rischio che questa ragazza correva era realmente quello di spezzarsi, perché le si poneva una scelta impossibile, cioè non aveva la possibilità di una terza opzione. Vi faccio una citazione di Pirci, che è uno scrittore che sul disturbo mentale ha scritto molto. Lui dice che quando un matto o un membro di una cultura primitiva dà una spiegazione dell'universo che è in totale contraddizione con la realtà scientifica corrente, noi non dobbiamo necessariamente pensare che sia posto fuori dal mondo empirico, semplicemente privilegia schemi intellettuali che a noi risultano strani. Porta l'esempio del vecchio siciliano ricoverato in psichiatria, che per chi fa il mio mestiere è un classico, ma è sempre bene riportare. Questo vecchio siciliano era emigrato e stava a Coney Island con la comunità italiana. Viene ricoverato in ospedale per un disturbo di poco conto, un'artrosi, se non che il medico di turno lo sente biascicare che la causa della sua malattia non era l'artrosi o l'umidità, ma era il malocchio che gli era stato gettato da una certa donna. immediatamente questo viene ricoverato all'interno del reparto psichiatrico, dove viene tenuto per 2 anni. Lo scrittore fa questo ragionamento e dice che nel gruppo socio-economico al quale apparteneva il medico, che era bianco, che era anglosassone, era statunitense, una diagnosi di squilibrio mentale, perché si fosse sentito perseguitato da una strega e avere il malocchio, sarebbe stata esatta. Nella colonia italiana del luogo, da dove il vecchio proveniva, tutti i coetanei credevano nel malocchio e nelle fratture. È quello che si definisce un comportamento normale in senso statistico e non può quindi essere ascritto a patologia. In questo caso, nel caso della ragazza, l'atto terapeutico è stato fatto grazie a un'opera di traduzione del sintomo, un'opera che non si poteva basare sulla sua evidenza sintomatica, cioè non ci si poteva fermare all'evidenza fenomenologica. Chi emigra fa spesso parte delle classi sociali meno abbienti, che sono più povere, sono più lontane da una dimensione di cura, sia medica che psicologica. Sono quasi completamente soggetti che affidano la loro dimensione medica all'ambito sociale, all'ambito religioso. Per molti di loro cadere malati significa avere su di sé uno stigma di immoralità, un qualche cosa che ha a che vedere con la corruzione del proprio corpo. Il disturbo mentale è pertanto vissuto come una colpa, cioè una macchia, un aver mancato un dettame religioso o aver perso questa integrità morale. Allora, quando la persona migrante in generale, anche se questa sera parliamo di un migrante africano, viene catapultata e deve cozzare contro uno strumento diagnostico che è abissalmente diverso dal suo, si trova a dire e a recitare sintomi che possono sì essere ascoltati, ma non possono essere decifrati, ci sono dei rischi molto gravi. La prima deriva è quella del reflusso, cioè quella del chiudersi a riccio. Ci si chiude all'interno di questa patologia, la si tiene, la si coltiva e se ne fa uno strumento di identificazione. Si va cioè a recuperare degli elementi significanti del proprio paese di origine che servono come colla per riuscire a tenere in piedi un gruppo che non riesce a entrare in contatto con la comunità all'interno della quale loro hanno provato. Anche la deriva estremista religiosa può essere letta in questo caso, vale a dire, sono creazioni artificiali che usano un legame religioso portato da persone che in molti casi nel loro paese di appartenenza erano laici, devono, poiché vanno incontro a una frammentazione di tipo psicologico, perché non riescono a integrarsi, devono comunque cercare di ricreare quel minimo di comunità e non avendo altri strumenti per farlo, recuperano gli elementi di base, cioè quelli che avevano all'interno della loro cultura originale. In questo senso si diventa islamici anche se non lo si crede fino in fondo. Vi faccio un altro esempio che mi sono segnato. Quello con il quale ci troviamo a che fare, oltre all'esempio del siciliano che soffriva del malocchio, assomiglia molto al meccanismo che incontravano gli italiani quando migravano negli Stati Uniti e si scontravano con l'accoglienza, che era piuttosto feroce e cattiva. 2 esempi che vi cito sono: uno è quello dell'ultimo film di Crealese, quando questi vengono portati e selezionati un po' come bestiame. L'altro, molto più attuale, di un mio paziente che, avendo una certa età, diceva che fino ad alcuni anni fa, quando si emigrava in Australia, all'interno dei charter degli italiani veniva spruzzato il disinfettante. E questo accadeva 10-15 anni fa. Allora, provate un attimo a fare un salto all'indietro. Chi ha visto il film Il Padrino lo sa già la risposta. Chi è che offriva di fronte a una società che non poteva capire o tradurre il bisogno di queste persone un collante pronto uso? Era la maniera, era quella che poi è diventata la mafia. Se voi ricordate bene, nel film ci sono questi che vanno da Corleone, col giovane Vito Corleone, che sono ragazzi come tanti, che si scontrano contro un'incapacità ad ascoltare il problema del nonno che anch'esso diceva di avere il malocchio, altri che soffrivano di disturbi piuttosto gravi, altri che non riuscivano ad integrarsi, fondano questo tipo di cooperativa che si chiamava la Genco Oil, che costituisce un elemento comunitario chiuso, paranoico, che si contrappone in maniera frontale alla cultura americana e porta a un'integrazione fittizia, cioè una non integrazione, isole che galleggiano senza mai toccarsi. Allora, per concludere, visto che c'è stato un pochino di tecnicità, posso concludere dicendo che chi emigra soffre come noi di disturbi di tipo mentale, anche nel paese di appartenenza. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei disagi che si vedono nella clinica e che si possono leggere nella letteratura sono legati alla non possibilità di capire di che cosa questa persona soffre, perché noi non siamo abituati, non siamo allenati e a parere mio non abbiamo nemmeno tanto desiderio di andare a mettersi a formare noi stessi per un ascolto che per forza deve essere diverso. Se oggi, cosa che per fortuna non è, fossero ancora aperti i manicomi, la stragrande maggioranza della produzione patologica di questi migranti sarebbe finita là, perché agli occhi nostri sono tutti quanti deliri. Pensate solo all'esempio che ha fatto Gabriella. Queste persone che vanno nello studio di un avvocato possono dire, perché sanno che non gli capita niente, che il diritto della loro famiglia è legato dal fatto che c'è il taspirito o quantomeno c'è la certa entità. Ma se provate a dirlo a un medico, se provate a dirlo a qualcuno a cui non dovete, noi abbiamo il potere di fare il TSO. Il TSO, che è il trattamento sanitario obbligatorio, cioè in maniera coatta si viene messi dentro per il semplice fatto di aver detto senza mediazione che si soffre di una patologia che ha necessità, per essere tradotta, di una sorta di stele di Rosetta che si può reperire solo nel luogo di appartenenza. Concludo dicendo che esiste un modello in Europa, che è quello della Francia, dove non solo la psicanalisi, ma anche la etnopsicanalisi ha già preso molto piede. I cosiddetti consultori di etnopsicoanalisi all'interno del sistema sanitario francese, visto che ha fatto i conti con lo scontro migrante molto prima di noi, comporta la presenza di un medico, di un mediatore e di uno stregone, quello che loro definiscono lo sciamano, tale per cui la famiglia arriva, porta tutto il disastro, i loro conflitti, le loro paure, le angosce, dicono di che cosa soffre magari la figlia, dicono che è indemoniata, che è posseduta, lo sciamano traduce il sintomo e chiede al mediatore come riequilibrare quei rapporti di forza in famiglia reintegrando il minore, che in questo caso non corre il rischio di essere scambiato per pazzo puro, psicotico, che psicotico non è, e quindi rimettendolo all'interno del suo nucleo familiare di origine. Thank you.